Viaggio nell'Apocalisse verso l'Anticristo prossimo venturo di Guido Landolina. Capitolo 19. La mia recensione del racconto dell'Anticristo di Vladimir Sergeevich Soloviev. Capitolo 19, paragrafo 1. Un racconto davvero profetico, se facciamo attenzione alle date e ai fatti. Ritornando però a Soloviev, da quel poco che ho letto su di lui, a parte la capacità intuitiva, geniale, che potremmo chiamare spirito di profezia, come detto anche dal cardinal Biffi, mi ha colpito la sua vita, con visioni mistiche a 9 anni, il suo successivo divenire ateo, le passioni sentimentali plurime, il suo ritorno alla fede e infine la morte nel 1900. Ricevendo l'Eucaristia mentre le forze lo abbandonavano, ma chiedendo che gli venisse impedito di addormentarsi per poter continuare a pregare per gli ebrei. Autore di opere letterarie molto importanti, è invece diventato celebre, come è successo anche a Benson, per questo raccontino sulla storia dell'Anticristo prossimo venturo. Prossimo venturo, perché egli, scrivendo questa sua ultima opera nel 1900, cioè alla fine del XIX secolo, immediatamente prima della sua morte, ambientava temporalmente i fatti dell'Anticristo non, come Benson, nel corso del XX secolo, cioè nel Novecento, allora appena incipiente, ma nel XXI, quello che abbiamo cominciato a vivere noi solo da pochi anni. Dal 2001 in poi. Ve ne riassumo qui i tratti principali, mettendo dei miei grassetti su alcune parole per attirare la vostra attenzione. L'artificio letterario lo presenta come un racconto che un lettore legge ad un gruppo di persone, desunto da un manoscritto lasciato al suddetto lettore da un sacerdote, senza che quest'ultimo avesse però potuto scriverne la parte finale, ma solo, prima di morire prematuramente, narrarne una trama generica a colui che nel racconto svolge il ruolo di lettore. Il manoscritto narra che vi era un uomo, un laico, dell'età di 33 anni, di grande ingegno e cultura, conosciuto ovunque, anche se giovane, per la sua fama di pensatore, scrittore e riformatore sociale. Sentendosi così dotato, egli amava soltanto se stesso, credeva in Dio, ma preferiva se stesso a Dio. Egli vedeva, nelle sue doti eccezionali, i segni di una predilezione dell'alto, al punto di considerarsi secondo dopo Dio e superiore persino a Gesù Cristo, che, seppur era arrivato prima di lui, era inferiore a lui, che era l'ultimo e perciò anche il migliore, anzi il vero Messia finale, essendo il Cristo solo un suo precursore. Egli rifiuta la realtà della risurrezione di Cristo e l'idea di essere invece lui, il vero superuomo messianico e non Gesù Cristo, mette radice nel suo cuore finché un giorno egli non viene posseduto completamente da Satana. Un essere misterioso infatti gli appare e, parlandogli con occhi penetranti e voce impersonale, lo chiama figlio, definendolo l'unico generato ed uguale a sé, e lo invita a compiere l'opera per la quale gli era stato da lui generato. Comincia a questo punto la parabola ascendente del giovane genio che, grazie ai doni straordinari e alla forza speciale di cui è stato successivamente dotato, comincia a guadagnarsi consensi sempre maggiori nel campo culturale, sociale e anche politico. Non è un sacerdote e neanche un teologo in senso stretto, ma la sua cultura religiosa è comunque tanto vasta che gli procurerà in seguito una laurea di dottore in teologia honoris causa all'Università di Tubinga. La sua visione sociale e politica è ampia e preveggente. La sua capacità di mediazione mette d'accordo anche i pareri più discordanti. Gli editori delle sue numerose opere ne sono entusiasti. I mass media lo esaltano al massimo. I suoi libri vengono diffusi in milioni di copie. Tutto il mondo civile del XXI secolo finisce per conoscerlo ed acclamarlo, perché egli non annuncia verità scomode, ma solo cose piacevoli, compiendosi così la parola di Gesù Cristo che aveva detto: «Sono venuto nel nome del Padre mio, e voi non mi accoglierete. Un altro verrà nel suo proprio nome, e voi lo accoglierete». In Europa si sarebbe tenuta l'assemblea costituente dell'Unione degli Stati Uniti d'Europa per porre termine ad una serie di guerre interne ed esterne. Ma a causa delle rivalità interne sorge l'esigenza di un potere centralizzato autoritario, e i massoni, che secondo il racconto avevano lavorato segretamente per creare il nuovo organismo politico europeo, ritengono che egli sia la persona più idonea. Egli viene dunque eletto con pieni poteri presidente a vita, con la quasi unanimità dei suffragi. Senza votazione, egli viene anche acclamato e insignito del titolo di imperatore romano. Egli dichiara allora di voler imporre una pace universale per il bene dei popoli, e ogni tentativo di turbarla da parte di nazioni ribelli verrà stroncato, perché sulla terra c'è ora una potenza centrale più forte di tutte le altre: gli Stati Uniti d'Europa. Ovunque nel mondo sorgono allora movimenti di opinione che obbligano i loro governi ad unirsi agli Stati Uniti d'Europa. Dove in Asia e Africa rimangono popoli ribelli, là l'imperatore invia poche truppe, ma scelte, fornite da varie nazioni che ristabiliscono l'ordine. In un anno egli fonda una monarchia universale nel senso vero della parola, estirpando i focolai di guerra. Dopo l'ottenimento della pace, l'imperatore romano promette la prosperità. Il potere della finanza viene concentrato nelle sue mani, e così pure colossali proprietà fondiarie. Lui è vegetariano ed è amico degli animali, per cui egli incoraggia le società loro protettrici. La sua opera più importante è l'instaurazione della sazietà, e siccome chi è sazio potrebbe farsi delle domande oziose e pericolose, egli dona agli uomini la possibilità di distrarsi e divertirsi con spettacoli di ogni genere. L'imperatore si è nel frattempo stabilito a Roma, quando giunge a lui dall'estremo oriente un certo Apollonio, uomo di genio, vescovo cattolico, dotato di poteri miracolistici appresi in oriente. Quest'uomo comincia a collaborare con l'imperatore, chiamandolo figlio di Dio e mettendo al suo servizio la sua persona e la sua arte. L'imperatore non si separerà mai più da lui. Finisce così il terzo anno del regno del superuomo. Risolto il problema politico-sociale, l'imperatore vuole risolvere anche quello religioso, a cominciare dai rapporti con il cristianesimo, che vive una realtà di confessioni separate. Secondo il racconto del manoscritto, nel XXI secolo, cioè il nostro, il cristianesimo si era ridotto ai minimi termini. Solo 45 milioni di veri cristiani su tutta la terra. Ciò nonostante, questi cristiani superstiti erano migliorati qualitativamente. Le diverse confessioni cristiane, cattolica, ortodossa e protestante, avevano subito un medesimo dimagrimento proporzionale di fedeli, ma i loro rapporti reciproci si erano addolciti. L'imperatore romano si era nel frattempo scontrato con il Papa cattolico, che era stato scacciato da Roma, trovando rifugio in Russia, a Pietroburgo, alla condizione però di non svolgere alcuna propaganda. Il papato aveva allora cominciato a riorganizzarsi nella povertà, riducendo anche al minimo la fastosità di certe cerimonie. Ma anche protestanti e ortodossi avevano provveduto a rinnovarsi. Queste forze nuove, pur ridotte di numero, cominciano a sviluppare una forte capacità di attrazione e di influenza. I cristiani, che nei primi 2 anni di regime dell'imperatore avevano apprezzato la fine delle guerre e ne erano rimasti entusiasti, nel terzo anno, con la comparsa del seducente vescovo Apollonio e a causa di certe sue stranezze magiche, iniziano a farsi diffidenti. Essi cominciano a leggere con maggiore attenzione i testi evangelici ed apostolici che parlavano del principe di questo mondo e dell'anticristo. L'imperatore subodora il cambiamento di clima ed indice allora un concilio ecumenico, radunando i rappresentanti delle varie confessioni cristiane. Nel frattempo in Palestina, sempre nel XXI secolo, gli ebrei erano arrivati ad essere circa 30 milioni. L'imperatore trasferisce allora la residenza imperiale da Roma a Gerusalemme, dove era stato costruito anche un tempio universale dedicato a tutti i culti. I cattolici erano nel frattempo guidati dal loro papa, di nome Pietro II. Gli ortodossi, da un vescovo a riposo, Giovanni, considerato una sorta di santo, il loro vero capo spirituale. I protestanti erano rappresentati da un eruditissimo teologo tedesco, Ernest Pauli. Il vescovo Apollonio, cioè l'amico aiutante inseparabile dell'imperatore, è stato intanto da questi nominato cardinale. L'imperatore riunisce dunque il concilio, al quale partecipano addirittura 3.000 persone, perché vi viene anche invitata una numerosa rappresentanza di base del clero. L'imperatore romano di Gerusalemme, con motivazioni ragionevoli ed appropriate per ciascuna confessione, convince la maggior parte dei membri di ognuna a lasciare la propria parte di emiciclo e a schierarsi dietro alle sue spalle. Rimangono allora isolati nella loro metà i tre gruppi che erano rimasti fedeli a Pietro II, a Giovanni e a Paoli. L'imperatore propone allora ai cattolici rimasti fedeli a Pietro II di reintegrarlo nella sua carica di Papa Romano, a condizione che essi considerino però lui, l'imperatore, il loro unico difensore e protettore. Un numero considerevole di costoro accetta, ma non Pietro II, che rimane all'opposizione attorniato da un gruppo ancor più sparuto. Dopo aver rivolto ulteriori promesse, anche se differenti alle altre due confessioni, anche parte dei loro rappresentanti finisce per accettare e per andare a schierarsi nell'emiciclo dell'imperatore romano. Paoli e Giovanni rimangono anch'essi isolati, con pochi fedeli, vicino a Pietro II. La stragrande maggioranza dei religiosi delle tre confessioni sono ormai sul palco d'onore dalla parte dell'imperatore. Questi si rivolge allora, con occhio triste, ai dissidenti testardi, chiedendo loro cosa potrebbe fare di più per convincerli. Gli risponde dolcemente Giovanni, dicendogli che quel che essi hanno di più caro è Cristo. Ma in lui, l'imperatore, essi non possono riconoscerne la mano, e alla domanda che egli ha fatto loro di sapere che cosa potrebbe fare di più per convincerli, Giovanni risponde che lui dovrebbe solo confessare che Gesù Cristo è figlio di Dio, che si è incarnato, che è risuscitato e verrà di nuovo. Nell'animo dell'imperatore si scatena allora una violenta tempesta demoniaca di sentimenti. Egli sembra perdere l'equilibrio interiore, ma poi riesce ad imporsi una calma esteriore. Giovanni lo guarda a lungo ed intensamente, ma poi, come colpito da una improvvisa intuizione, si rivolge ai cristiani presenti e prorompe in un grido: «Figliuoli, è l'Anticristo!» Nel tempio del concilio scoppia un finimondo e una folgore, propiziata dal cardinale Apollonio, che era anche mago e faceva prodigi, scaturisce dall'alto e fulmina Giovanni. Anche Pietro II però si oppone, si alza con solennità e grida all'imperatore che l'unico sovrano è Gesù Cristo, il figlio del Dio vivente, e che ciò che lui invece è, come è stato prima detto da Giovanni, l'hanno ormai sentito tutti. E Pietro prosegue pronunciando una solenne scomunica nei confronti dell'imperatore. Il vescovo Apollonio armeggia nuovamente e una seconda folgore fulmina anche Pietro II. Nel tempio rimangono per terra i due cadaveri e tutti gli altri partecipanti al concilio sono mezzi morti di paura. Solo Paoli, il protestante, conserva l'equilibrio interiore. Egli si siede ad un tavolo, scrive un documento con calma, poi si alza e lo legge solennemente ad alta voce. Vi si afferma che, poiché Giovanni ha convinto persino l'imperatore stesso di essere l'autentico anticristo, predetto dalla Sacra Scrittura, e poiché padre Pietro lo ha scomunicato, scacciandolo per sempre dalla Chiesa, l'assemblea conciliare davanti ai due testimoni di Cristo, martiri della verità, delibera di rompere ogni rapporto con lo scomunicato e con l'accozzaglia che ora lo attorna e di ritirarsi nel deserto ad attendere l'immancabile venuta del vero loro sovrano, Gesù Cristo. I fedeli rimasti firmano quest'ultimo atto del concilio ecumenico, portandosi poi via su delle barelle i cadaveri dei due testimoni della verità. L'imperatore ne fa però poco dopo sequestrare i corpi dalla guardia imperiale, dichiarando che essi sono due sediziosi uccisi dal fuoco del cielo e ordina che siano esposti al pubblico nella strada dei cristiani, perché tutti possano constatare la loro giusta punizione. I cristiani rimasti fedeli vengono condannati alla dispersione con assoluto divieto di vivere in luoghi abitati affinché non possano sedurre le persone ingenue e semplici. Paoli li invita però tutti alla calma e lascia che i due corpi vengano portati via mentre, con i tre gruppi confessionali rimasti sotto la sua guida, egli si ritira nei pressi di Gerico, dove essi rimangono in attesa alcuni giorni. Qualche tempo dopo arrivano da Gerusalemme dei pellegrini cristiani, loro amici, che raccontano le novità accadute dopo che essi, nei giorni precedenti, se ne erano andati da Gerusalemme, cioè dopo la fine del concilio. L'imperatore, dopo aver riunito i membri del concilio, che erano passati dalla sua parte, aveva chiesto loro che, per rendere duratura e indissolubile l'unione fra Stato e Chiesa, il cardinale Apollonio, suo amico e fratello, fosse eletto Papa dei Cattolici al posto di Pietro II con procedura immediata e sommaria, peraltro giustificata dalle circostanze. Subito approvato. Quindi l'imperatore convince gli ortodossi e i protestanti ad accettare Apollonio anche come loro guida al fine di mettere fine ai dissidi durati secoli. Apollonio avrebbe infatti saputo abolire per sempre gli abusi papali del passato. Approvato. Apollonio li assicura subito tutti di essere al contempo un vero cattolico, un vero ortodosso, un vero protestante evangelico. L'imperatore si congratula con lui. Segni magici di luci e fiori strani e voci che sembrano angeliche si manifestano nel cielo, mentre dalle profondità della terra si ode un cupo rimbombo. Apollonio concede allora un'indulgenza plenaria a tutti i cristiani per tutti i peccati passati, presenti e soprattutto futuri. Nel corso del quarto giorno dopo il concilio, Paoli e alcuni compagni tornano a Gerusalemme e raggiungono il Tempio della Resurrezione, dove sul pavimento giacevano ancora da più di 3 giorni i corpi di Pietro II e di Giovanni. Le strade sono deserte perché la folla è altrove. I soldati di guardia dormono in un sonno profondo. Paoli e gli altri si portano allora via i corpi dei due martiri sino a Gerico, dove gli altri amici li attendevano, finché, deposti i due corpi a terra, lo spirito della vita improvvisamente rientra in loro e i due testimoni della verità risuscitano. Giovanni prende allora la parola e ricorda a tutti l'ultima preghiera di Cristo per i suoi discepoli. Che essi siano uno, come egli stesso era uno con il Padre. E in questo spirito di unità invita tutti a venerare Pietro e a riunirsi sotto la sua autorità. Così, in una notte oscura, avviene la riunificazione delle varie chiese. Ad un tratto si vede un bagliore vivido e nel cielo scuro si staglia il grande segno dell'Apocalisse. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Pietro II alza il pastorale esclamando: «Ecco la nostra insegna, andiamo sulle sue orme». Tutti seguono allora l'immagine della Madonna che si sposta avanzando verso il monte di Dio, verso il Sinai.